Buonasera, buonasera, siete tornati per una nuova edizione di Rifredo, che quest'oggi partirà con Rifredo Viola. Ormai facciamo un po' di split, a volte iniziamo con Rifredo Viola, a volte iniziamo con Rifredo Classic, ma siccome oggi abbiamo un ospite d'eccezione, partiremo con Rifredo Viola. Siete in compagnia di Michele Agostini
e Lorenzo Cancemi. Buonasera a tutti.
Allora, che dire, sono ore calde per diverse situazioni. È stata la settimana degli arrivi di Christensen, di Nzola. Doveva essere oggi la giornata anche per Beltran, però notizie stamani: c'è stato un inserimento della Roma che ha complicato un po' la situazione. Cercheremo un po' di capire quanto la situazione è compromessa, cercheremo di capire se l'affare sfumerà o comunque se il giocatore andrà in porto. Parleremo di tanti affari, parleremo di tante situazioni, parleremo anche del calcio live, perché insomma oggi c'è la prima delle due sfide che deciderà quale sarà l'avversario della Fiorentina per quanto riguarda la Conference League. Insomma, sarà una serata molto 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 calda. Sempre in diretta, abbiamo tantissimi argomenti di discussione e ne parleremo a brevissimo, anche come vi ho detto, con un ospite d'eccezione. Ormai siamo propensi a avere ospiti anche per quanto riguarda da una netta, anche per quanto riguarda il Rifredo Viola. E caro Lorenzo, chi c'è oggi ospite con noi?
Allora, innanzitutto chiedo scusa agli amici del video della diretta Instagram, perché sono un attimo sparito, ma sono andato a prendere l'ospite di questa sera, a prendere telefonicamente. È un piacere avere con noi ospite un giornalista di Tutto Mercato Web, che diciamolo è un po' il sito di punta,
di riferimento
per le notizie di calciomercato. È il fondatore della pagina Space Viola, che potete seguire nei vari canali social, e poi ne parleremo insieme a lui. Anzi, lo facciamo già da subito e accogliamo in studio telefonicamente Lorenzo Lepore. Buonasera Lorenzo.
Buonasera a voi, grazie per la presentazione.
Allora, dicevamo poco fa che doveva essere, partiamo intanto dal tema caldo di giornata, doveva essere il giorno di Beltran e stamani si è inserita la Roma. Secondo te quanto può influire questo nella trattativa, se può farla saltare, se il giocatore alla fine arriverà?
Allora, è molto complicata adesso la situazione, perché come abbiamo detto anche in giornata, con l'inserimento della Roma è vero che la Fiorentina aveva già tutto fatto praticamente ieri, sta definendo gli ultimi dettagli a livello burocratico, quindi insomma era quasi questione di ore, no? Prima che il giocatore poi partisse per la volta di Firenze. Il problema è che la Roma, mentre la Fiorentina stava cercando di sistemare queste pratiche burocratiche per il passaporto, si è inserita. La Fiorentina è forte di aver già l'accordo con River e col giocatore che lo aveva, però in questo momento con l'inserimento della Roma sta dando precedenza alla Roma il giocatore, perché la Roma ha fatto un'altra offerta, però non c'è l'accordo fra due club. Quindi la situazione è che la Roma ha l'accordo col giocatore e il giocatore sta prendendo tempo per capire come si evolve la situazione tra Roma e River, per cui ancora manca l'accordo, mentre la Fiorentina è in stand-by perché ha l'accordo con entrambi, ma il giocatore sta chiedendo appunto tempo perché vuole capire come va a finire con la Roma. Quindi poi in serata, in lottata, perché chiaramente col fuso orario argentino tutto si slitta di qualche ora, e quindi in serata si riuscirà anche a capire meglio come si evolverà la situazione, le parti si riaggiorneranno e poi da lì si capirà se partirà per l'Italia verso Roma o verso Firenze.
Quindi, se non ho capito bene, se la Roma trova l'accordo, Beltran va alla Roma, se la Roma trova l'accordo con River.
Esattamente, perché il giocatore vuole, insomma, questo inserimento della Roma l'ha messo molto in dubbio, nel senso, se prima era quasi fatta, lui sta cercando appunto di capire se gli capita, chiaramente, io immagino per come la vede lui, anche perché se no non temporeggerebbe, un'opportunità migliore. Ora, si può essere di parte quanto si vuole, ma in questo momento la Roma è chiaro che abbia un appeal migliore rispetto alla Fiorentina per l'allenatore, per l'Europa, insomma, per lo status anche di rosa, anche banalmente per un ingaggio, perché la Roma può offrire molto di più rispetto alla Fiorentina, un tetto salariale molto più alto, che anche questo è chiaramente un fattore che alla fine dei conti può risultare decisivo. E quindi la Roma si è inserita fortemente su Beltran e il rischio della trattativa salti con la Fiorentina in questo momento c'è e non è banale, ecco.
Allora, da quello che ci risultava dalle ultime, diciamo, di mercato, intrecciando un po' le strade di Roma e Fiorentina, la Roma, eravamo rimasti che aveva mostrato interesse per Duvan Zapata. Ora, considerata appunto questa situazione in cui per il momento la situazione Fiorentina Beltran è in stand-by proprio perché il giocatore ha ricevuto un'offerta di ingaggio migliore dalla Roma, tu pensi che possa, diciamo, presentarsi una situazione in cui Beltran possa prendere appunto la via di Roma, mentre invece Duvan Zapata, che diciamo in quest'ultimo mese era tra i nomi papabili, no, dell'attacco tra i vari Nzola, Dia, e via discorrendo, tu pensi che Duvan Zapata a questo punto, perché bisogna anche prendere, giustamente come hai fatto tu, bisogna prendere anche in ipotesi la situazione in cui Beltran appunto non possa arrivare a Firenze, pensi che Duvan Zapata possa essere, diciamo, l'alternativa, se così la possiamo definire?
Secondo me, almeno che non cambino le strategie della società, un profilo come Zapata, per età, caratteristiche fisiche, che è comunque un giocatore molto più simile a Nzola di quanto non lo sia Beltran, è più complicato rispetto, ecco, a un giocatore con le caratteristiche di Beltran, magari anche con quell'età lì, perché ricordiamoci Beltran, essendo 2001, se non erro, non figurava nella lista della Serie A e la Fiorentina in questo momento ha un problema anche sotto quel punto di vista, perché lo sappiamo bene, no? La Fiorentina sta facendo molto per la sua entrata, ma poi dovrà anche vendere perché in questo momento le liste sono abbastanza piene. Ricordiamo che sono 25 giocatori per la Serie A, 23 per la Serie, per la Conference League, per l'Europa. E quindi io ti dico, andando a logica, vedendo come loro si stavano cercando di muovere, quindi non cercando due giocatori simili, come appunto potrebbero essere Nzola e Zapata, secondo me andranno su un profilo con caratteristiche simili a quelle di Beltran, più che un profilo che possa, diciamo, fare da doppione di Nzola. Ecco, non so se mi sono spiegato molto bene, però insomma, credo che loro cerchino un profilo che chiaramente la statura di Beltrán non gli permetteva di avere le stesse caratteristiche fisiche di Nzola, è 1,76. Di conseguenza io credo che vadino su un profilo appunto più simile a quelle caratteristiche lì, ecco, più che un Zapata con cui comunque è da sottolineare che la Fiorentina aveva provato e aveva approcciato il giocatore, l'entourage del giocatore e l'Atalanta per capire se c'erano dei margini di trattativa a gennaio. In quel momento lì non c'erano e quindi poi chiaramente le cose si sono fermate. Però sicuramente il nome che a questa dirigenza piace, anche se ripeto, io credo che vadano su un profilo a logica con caratteristiche più simili a Beltran rispetto appunto a Nzola o comunque con quelle caratteristiche lì.
Ok, io direi di andare su un altro tema caldo che è il centrocampo. Ci sono delle situazioni in uscita, insomma, lo sappiamo tutti, Amrabat è da diverso tempo che la Fiorentina sta aspettando l'offerta giusta pare non arrivare. Che succede? Ci sono possibilità che Amrabat rimanga a Firenze?
Guarda, io su Amrabat sono molto, credo che appunto al 99,9%, poi non si sa mai, chiaramente lo state vedendo anche voi cosa sta succedendo con Beltran, quindi non si è mai sicuri 100% finché non ci sono firme o annunci, però Amrabat la sua volontà sarebbe quella di andare al Manchester United. Il Manchester United in serata sta chiudendo per la cessione di Fred. E loro appunto stavano aspettando di cedere sia Fred che Van de Beek, quindi diciamo un tassello sono riusciti a togliere, il prossimo dovrebbe essere Van de Beek e poi si tenta l'affondo verso Ferragosto per Sofian Amrabat che poi rappresenta la prima alternativa per il centrocampo che vorrebbero creare dietro Casemiro chiaramente.
Non potrebbe
E
essere Van de
quindi
Beek una contropartita?
credo sia con la Real Sociedad Van de Beek, credo stia per chiudere. Poi
Ah, ok.
chiaramente chiedo conferma a te perché ne sai
No, no, no,
sicuramente
è
più di
vero,
noi.
è vero. No, è vero, è vero, è vero, è una situazione calda quella con la Real Sociedad, bisogna capire poi come vanno a definirsi, però anche lui sembra verso quella strada lì. E quindi, certo, se poi mi chiedi se mi sarebbe piaciuto Van de Beek come contropartita, ti direi molto, anche perché è un giocatore che ritengo, per quanto non abbia fatto bene al Manchester United, fortissimo. Quindi mi sarebbe piaciuto, ma purtroppo credo che non rientri, anzi, credo la Fiorentina vada a prendere una cifra intorno ai 28-30 milioni di euro da Amrabat, perché comunque il giocatore, si sa, è in vendita da tempo, gli agenti l'hanno ribadito a gran voce tantissime volte negli ultimi mesi, e quindi questo chiaramente ha contribuito a allontanare il giocatore o comunque a far capire che è in vendita, e questo chiaramente va a svalutare il giocatore in sede di mercato. E quindi, se magari noi ci si aspettava un'altra cessione eccellente, non perché siano poi non perché poi siano pochi 30 milioni, ma comunque magari no. Una volta che hai venduto a 20 milioni Igor, uno si aspetta per Amrabat una cifra un pochino maggiore, magari, però ecco, io credo che sia su quella zona lì, 28-30 milioni, magari con l'inserimento di qualche bonus, e penso che poi si vada a definire su queste cifre qua, quella trattativa.
E invece per quanto riguarda la situazione Castrovilli?
Castrovilli è una situazione molto particolare, dopo chiaramente il passaggio saltato al Bournemouth dovremo capire un attimino, però come state vedendo anche la società cerca di tenere la situazione più sotto controllo possibile, lo tiene, no? Anche a livello mediatico sta cercando di dire il meno possibile quella è la situazione, l'hanno ribadito, insomma stanno parlando fra loro, ed è una situazione tutta da scoprire, quindi onestamente. Ma non vi saprei dire se ci sono margini per il rinnovo.
Infatti, volevo arrivare lì, volevo sapere se poteva essere il caso magari di poter provare
io credo che appunto a queste situazioni, dopo quello che è successo al Bournemouth, che ricordiamo comunque è una società molto ligia, no? Quando fa le visite mediche per lo stesso problema, insomma per altri problemi, era saltata la trattativa per Nicholas Jackson a gennaio, che adesso sta al Chelsea, dove per 6 mesi poi ha giocato molto bene al Villarreal. E quindi sicuramente se prima Castrovilli aveva dalla parte sua il fatto che comunque aveva delle squadre interessate, adesso ha un pochino meno potere a livello mediatico, perché comunque ha comportato, no, un discreto cambiamento dopo che si è visto se è successo il Bournemouth, e ci sta che appunto a questo punto la Fiorentina decide di offrire di nuovo in modo magari più deciso, le parti si vengono più incontro, ecco.
Allora, io nel frattempo vado un po' a ripescare i tanti messaggi che ci sono arrivati al 334-7988-000, siete su Radio Mugello, in nostra compagnia Lorenzo Lepore di Tutto Mercato Web e Space Viola. Chiaramente sono arrivate tantissime domande, soprattutto su Lucas Beltran, tanti soprattutto i paragoni con quanto accaduto in passato con la Fiorentina, c'è chi ritira in ballo Milinkovic-Savic, chi addirittura Berbatov, per rimanere sempre in tema attaccante. Ecco, ci trovi delle similitudini in quanto sta accadendo? È una cosa che da una parte purtroppo ai noi non ci deve sorprendere? Oppure tu, che magari stai seguendo più da vicino, vedi ancora una sorta di lieto fine all'orizzonte? O è veramente prepotente l'inserimento della Roma?
Diciamo che per quello che sta facendo il giocatore, se avesse voluto rispettare la parola data in questo momento, probabilmente era già in viaggio, in questi giorni sarebbe arrivato, domani sarebbe arrivato. Il problema è che vedendo questa forte decisione da parte del giocatore, dipende tutto, cioè rimane molto in ballo dalla Roma in questo momento, perché la Roma ha la forza dell'accordo con il giocatore, e chiaramente poi anche gli agenti stanno facendo la loro parte, provando ad abbassare le richieste di River Plate, che se dovesse cedere al muro che sta facendo in questo momento, le possibilità per arrivare a Firenze diventano sempre meno. E quindi sì, la Roma si è diciamo inserita molto prepotentemente, questo sicuramente, anche perché adesso hanno diciamo il pallino loro da quello. La volontà del giocatore in questo momento è quella di aspettare la Roma, è molto chiaro, esatto quanto conta la volontà del giocatore nel calcio odierno. Se la Roma fa questo affondo decisivo, purtroppo andrà verso la capitale.
Dici, può dipendere anche dall'affare Bagnez con l'Alali? Il potere, oltre che vabbè chiaramente di spessore della squadra, diciamo, c'è anche una sorta di unione tra, tra i soldi incassati dai Bagnets rispetto all'affare Beltrán, oppure sono due strade completamente diverse?
No, no, hai detto benissimo, è una situazione molto legata anche appunto al punto di vista economico della Roma, perché la Roma, ricordiamoci che stava facendo fatica anche per esempio a portare a Roma Marcos Leonardo, no? Perché comunque a livello economico stavano cercando una quadra insieme al Santos, e chiaramente loro hanno bisogno di soldi in cassa perché altrimenti non si possono muovere sul mercato. Adesso hanno incassato 28 più 5 dai Bagnets, chiaramente anche loro, le loro casse sono belle piene. E poi è normale che loro adesso sono forti del giocatore e quindi provino comunque a limare e ad abbassare le cifre chieste da River, ma la Roma, se volesse pagare quanto River chiede, non avrebbe problemi. È che magari la Roma crede che insomma con le cifre sia un prezzo troppo esagerato e quindi sta cercando, forti, ripeto, di questa volontà del giocatore di aspettarli, sta provando a, diciamo, abbassare anche queste richieste per fare il colpaccio, perché poi sarebbe veramente un colpaccio, visto che era, ripeto, 99% fatta con la Fiorentina, mancavano davvero gli ultimi dettagli burocratici per quanto riguarda il passaporto e queste cose qui, che sapete bene, no? Con i giocatori sudamericani ci vuole sempre un po', qualche passaggio burocratico ci vuole sempre. Io mi ricordo anche di Martinez Quarta, quando venne dal River ci vogliono diversi giorni prima di renderlo ufficiale, quindi questo cavillo burocratico potrebbe costare caro alla Fiorentina.
Ecco, guarda, hai tirato in ballo Martinez Quarta, che, diciamo, stando a quanto si legge in questi ultimi 2-3 giorni, è uno dei nomi, assieme ad Amrabat, è uno di quelli considerati possibili partenti. Hai novità in merito? Nel frattempo, prima di lasciare alla tua risposta, segnalo che è in corso la gara d'andata del terzo turno di Conference League, che ci riguarda soprattutto la partita tra Rapid Vienna e Debrecen. Sono al 34esimo, il punteggio è di 0-0. Prego Lorenzo.
Guarda, allora, la situazione di Martinez Quarta, siccome la domanda è comunque, chiaramente mi fanno molto spesso, anche quando siamo in live su Space Viola, nelle dirette che facciamo, l'avevo detto anche lì, ovvero che il giocatore e la sua famiglia sono innamorati di Firenze, e lui per il clima, per la città, comunque gli piacerebbe moltissimo rimanere. Il problema è che in questo momento non ha un grandissimo rapporto con l'italiano, perché non sente la fiducia dell'allenatore, viene impiegato poco comunque, perché è vero, l'italiano fa giocare molto anche le riserve, ma se guardate il minutaggio di Martinez Quarta, diciamo, non è stato dei più elevati la scorsa stagione. Però è anche vero che, ecco, lui quindi è un po' combattuto, però di base vorrebbe rimanere. Chiaramente, se dovessero arrivare delle offerte, sia la Fiorentina che lui le prendano in considerazione, ma questo è normale. Si sa, no, come funziona: se c'è una situazione a metà, se arriva un'offerta, viene valutata. Il fatto è che in questo momento non ci sono delle offerte concrete, dei sondaggi concreti o delle squadre interessate concretamente al giocatore, e quindi, salvo appunto, ripeto, delle offerte da delle squadre comunque piuttosto interessanti per anche il minutaggio, salvo incredibili colpi di scena, dovrebbe rimanere.
Allora, poi ultimamente è stato fatto anche il nome di Baldanzi. Sì. È una situazione legata anche qui a uscite, mi riferisco in particolare a quella di Castrovilli, oppure è una situazione slegata, può arrivare comunque il giocatore?
Guarda, allora, nel momento in cui era uscito Castrovilli, lui rappresentava l'obiettivo numero uno, perché la Fiorentina l'aveva individuato, aveva già avuto dei contatti con l'Empoli, e insomma, quindi era, non dico una trattativa avviata, ma c'erano stati dei primi contatti in cui la Fiorentina ha ribadito fortemente all'Empoli che, ecco, l'obiettivo loro dopo Assovigli era Tommaso Baldanzi. Si è chiaramente freddata un po' la pista dopo ciò che è successo tra Castrovilli e Bournemouth, è normale, però la Fiorentina vorrebbe provarci comunque, e dipende chiaramente dall'uscita di un centrocampista, ma è dello stesso Castrovilli. Ma ripeto, Castrovilli è una situazione, nel bene e nel male, si definirà nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, e quindi si dovrà capire quello. Però la Fiorentina ha sicuramente individuato, ha un apprezzamento forte verso Tommaso Baldanzi, che può essere un obiettivo se esce qualcuno a centrocampo. E però va detto anche che l'Empoli ha delle richieste abbastanza alte per lui, e quindi io te la escludo come possibilità se non esce qualcuno, perché mi sembrerebbe veramente inverosimile che la Fiorentina riesca a spendere una cifra così alta per un giocatore che comunque appunto senza uscite diventa complicata come pista.
E per quanto riguarda invece, qui si parla proprio di sogni. Ora, Lorenzo qua
Allora, vuoi tirare in ballo?
ha fatto il nome di... Sì,
Quel
certo.
famoso, va bene. Allora,
Ma ne ho fatti tanti anch'io, che
è vero,
c'entra?
è
Ce
vero, però ce n'è uno in
n'è uno in
particolare,
particolare.
Lorenzo, devi sapere che in realtà
Io ne ho altri due,
ce ne
ma
portiamo
insomma.
dietro da tipo un po' un mese e mezzo, tipo, e siamo sempre a centrocampo. Giocando sul fatto che, a rigor di logica, è stato, magari lo è tuttora, non lo sappiamo, però è stato un pallino di Pradè Barone, è stato seguito nelle sessioni di mercato precedenti. Considerando le notizie sono uscite a suo riguardo, stiamo parlando di Rodrigo De Paul, si era comunque detto che il giocatore poteva partire dall'Atletico Madrid, si era parlato di un interessamento della Roma. Noi abbiamo detto, ma vuoi vedere che alla fine, diciamo, come si dice, sotto traccia la Fiorentina ci sta lavorando? Questa è fantamercato, però,
Certo.
diciamo, potrebbe essere, ora, giustamente abbiamo appena detto era di Baldanzi, che è abbastanza difficile se ne esce qualcuno, mi immagino De Paul sia un livello già più alto.
Guarda, sì, sarebbe, ti dico, anche il mio sogno, perché poi quel passaggio mancato negli ultimi giorni di qualche anno fa, insomma, quando ci ripenso ci spero ancora, perché comunque è un giocatore di cui sono eccessivamente innamorato. Però ti devo dire che ecco, è quasi impossibile, perché ha dei parametri veramente troppo alti in questo momento per la Fiorentina, anche perché comunque costerebbe delle cifre che per l'età del calciatore la Fiorentina non si è visto, no? Non fa grossi investimenti per giocatori di quell'età lì. E quindi ti dico, purtroppo Rodrigo De Paul credo proprio sia un nome impossibile, ecco, è proprio un nome fuori mercato in questo momento.
Peccato, Fantaradio Mugello purtroppo non ci ha dato, va bene.
Ora se ne faccio altri due. Intanto devo dire che il Rapid Vienna è stato annullato un gol per fallo di mano.
Fallo di mano, sì, quindi si rimane
Si rimane sullo
sullo
0-0.
0-0.
E io invece ti sposto ipoteticamente la nostra proiezione nel tempo al 31 agosto, e mettiamo caso che Zaniolo non ha trovato l'accordo con la Juve, oppure Berardi non ha trovato l'accordo con la Lazio. C'è la possibilità che la Fiorentina possa provare a fare un colpo del genere? O comunque c'è in ballo un colpo importante che la Fiorentina può fare in quella zona del campo?
No, avete detto bene, perché credo che se si sblocca in queste situazioni, soprattutto per la Fiorentina, si sbloccano nell'ultima settimana, negli ultimi giorni. Perché? Perché comunque la Fiorentina spinge per una cessione là davanti anche di un esterno, perché la Fiorentina è aperta a una possibile cessione anche in prestito con qualche formula per Sutil, e chiaramente Berardi è un nome apprezzatissimo, anche Zaniolo è un nome che piace, e non a caso erano usciti come giocatori, per cui la Fiorentina ci stava provando, stava monitorando la situazione, e proprio perché appunto la Fiorentina reputa ottimi giocatori, o reputa appunto questi due ottimi giocatori, e quindi ti dico, potrebbe essere un'opportunità degli ultimi giorni, anche perché Berardi è molto strano ciò che ha fatto in ritiro col Sassuolo, dicendo che non sa se resta, insomma, si è visto, no, negli ultimi anni, comunque non aveva mai fatto dichiarazioni di questo tipo, no? E quindi si nota che comunque probabilmente anche lui è conscio del fatto che questo probabilmente è l'ultimo anno per fare il grande salto. Ci sta che sia una situazione che si può sbloccare negli ultimi giorni, ma sono comunque situazioni difficili, ecco, anche perché per Zaniolo adesso sembrerebbe che anche l'Aston Villa si sia inserito, abbiano dimostrato già dell'interesse, e quindi per Zaniolo ti dico, è una situazione ancora più complicata secondo me, proprio perché ha anche più concorrenza. Per Berardi secondo me è una situazione che si può sbloccare negli ultimi giorni, con anche la Lazio che lo segue, però ecco, partiamo lì. Negli ultimi giorni davvero potrebbe succedere di tutto per Berardi, anche perché ti ripeto, ciò che ha fatto in ritiro con Sassuolo, dicendo quelle parole, mi suona molto strano, vedendo come si è sempre comportato. Quindi Sicuramente se questa è se questo qui deve essere l'anno per la sua cessione, se lui vuole andare via, altrimenti credo proprio che rimanga lì fino alla fine della sua carriera.
Allora, ultimi 5 minuti in compagnia di Lorenzo Lepore, quindi vado a prendere le tante domande, alcune delle tante domande che ci sono arrivate, partendo proprio dalla stretta attualità, perché oggi sono arrivati, in realtà sono arrivati tra ieri e oggi, Mbalanzolà e Oliver Christensen. Riguardo quest'ultimo, ti chiedono, secondo te, secondo il tuo parere, se questa volta la Fiorentina ha preso un portiere che, possa svolgere il ruolo di primo portiere, un po' come quello che sarebbe dovuto essere Gollini, o se nutri dei dubbi al riguardo e ci può essere una sorta di ballottaggio tra appunto Terracciano e il portiere danese.
Guarda, per quello che ho potuto osservare di lui, ti dico che secondo me è un portiere che è sicuramente meglio di Terracciano, perché con i piedi è comunque è molto bravo e quindi già in quello credo sia superiore a Terracciano, ma anche in porta ha dei buoni riflessi. Poi, chiaro, se te mi dici che a 8 potevi prendere Grabar, ti dico, vabbè, lì andavi a prendere un giocatore di un altro livello ancora perché è veramente forte Grabar. Però anche Christensen non è un cattivo portiere, ricordiamo che quando è arrivato in Germania ha avuto, insomma, arrivava da grandissima promessa. Io mi ricordo ai tempi dell'Odense, veniva detto, insomma, uno dei prospetti più importanti, solamente del calcio danese e per la porta. Ricordiamo, adesso fa il secondo Schmeichel di 36 anni. Però, insomma, è un giocatore che è arrivato in Germania con grandi promesse. Poi, chiaramente, le difficoltà dell'Hertha non l'hanno aiutato. È una squadra in retrocessa. Lui ha subito 72 gol, se non ricordo male. Quindi le difficoltà che poteva avere là ve le potete immaginare, no? Una squadra che era in piena crisi, arrivata ultima nel campionato tedesco, però Christensen è un buon portiere, secondo me è il miglior di Terracciano. Ti ripeto, se penso che eravamo molto vicini a Grabara e comunque Fiorentina aveva provato seriamente a prenderlo, salvo poi anche lì un'indecisione del giocatore perché voleva aspettare la situazione del Bayern Monaco, ti dico che chiaramente Gabala era di un altro livello, però anche Christensen non è un cattivo portiere, assolutamente. Ha un'ottima fase di impostazione, che è una caratteristica che, come sapete, l'italiano richiede, anzi, forse è quasi più importante che sappia giocare bene con i piedi che parare. Però, ecco, è uno che è bravo anche tra i pali, ecco, questo mi sento di poterlo dire per ciò che ho visto.
Allora, prossima domanda, abbiamo trattato quasi tutti i reparti, manca la difesa. Sutalo ormai sembra quasi destinato all'Ajax, non so se è già stato reso ufficiale, ma praticamente manca solo quello.
Guarda, non è ufficiale, è una trattativa che ho seguito perché poi l'Ajax l'ha voluto veramente molto il giocatore. Sono arrivati a fare la quarta offerta e la Dinamo poi a quel punto ha ceduto perché effettivamente loro speravano in un'asta perché sapevano anche che c'era il Nottingham Forest, il West Ham interessato, ma anche il Bayern che aveva detto che era molto interessato. E l'Ajax, dopo aveva, diciamo, annusato questa situazione di asta, aveva, diciamo, abbandonato un po' la pista, aveva detto alla Dinamo che comunque non avrebbero provato, sarebbero andati su altri profili. E la terza offerta di queste quattro hanno fatto era 19 più 4. Alla quarta offerta hanno fatto un'offerta pressoché identica, hanno cambiato semplicemente di 1 milione la parte fissa, quindi a 20 più 3. E poi il giocatore che voleva andare all'Ajax è stato accontentato, verrà accontentato perché ancora non è ufficiale, come si sa bene, benissimo. Il mercato poi chiaramente può avere mille sfaccettature, però salvo incredibili colpi di scena dovrebbe andare all'Ajax che appunto ha fatto veramente di tutto per prenderlo. Questo si può dire. La Fiorentina è vero, ha fatto un tentativo a 12 milioni, ma non si può dire che abbia provato fino alla fine, ecco, perché tentativi concreti, appunto, ripeto, sono fatti per Beltran, che tu insegui per tempo e che comunque, nonostante si sia inserita la Roma, continua a provare a sistemare la situazione, però ecco, per Sutter è stato fatto un semplice tentativo, hanno sbattuto contro il muro della Dinamo che ai tempi chiedeva 20-25 e poi appunto non se ne è fatto niente.
Ecco, proprio a proposito di questo che hai appena raccontato, quindi adesso dove si va a puntare? Quale giocatore? Qui vedo scritto ad esempio Senesi, tra l'altro del Bournemouth, con cui la Fiorentina, insomma,
Vecchio
non ha avuto proprio
amico.
un bellissimo rapporto, diciamo. Ma però, comunque, ti risulta che Senesi possa essere un giocatore da tenere d'occhio in ambito Fiorentina?
Guarda, se ne esito ciò che so io è un giocatore che non è un profilo caldo per la Fiorentina, perché Burdisso, che chiaramente sugli argentini ha un valore in più, nel senso quando dà la sua opinione viene ascoltata ancora di più, ha detto che, insomma, a detta sua è un giocatore un pochino troppo lento per il gioco italiano e che quindi diventa, ti dico, in questo senso Senesi non penso sia un nome caldo per la Fiorentina, per questo motivo va, perché comunque quando ti va a vendere Igor, è vero, magari non può sembrare perché comunque poi nel movimento è macchinosa, però vai a vendere uno dei giocatori più veloci, uno dei difensori, scusatemi, più veloci della Serie A. Se te prendi Mina, che già di per sé non spinge in velocità, e poi prendi Senesi, comunque un altro giocatore che non fa della caratteristica più forte la velocità, capisci che comunque vai a non riempire un buco che hai lasciato, e quindi la Fiorentina Senesi in questo momento non lo sta trattando, non lo sta valutando proprio per questo motivo qua.
Quindi potrebbe essere proprio uno di quei colpi di cui parlavamo prima, di quelli che magari possono arrivare verso la fine d'agosto, negli ultimi giorni di mercato,
Bravo, bravo,
probabilmente.
bravo, perché se magari si sblocca qualche situazione, no? Anche perché dipende poi appunto da come si evolve, secondo me, la situazione del centrocampo, perché in questo momento la priorità è quella, si è spostata su quello, visto che comunque la Fiorentina deve far uscire dei giocatori per far entrare tutti gli elementi all'interno della lista, e quindi secondo me una volta sistemata la questione lì del centrocampo si penserà, e quindi comunque con le cessioni anche di Jovic o Kwame, ora questo ancora è da definire, però la Fiorentina spinge per la cessione di Jovic. Una volta sistemate queste cose qui, si penserà magari all'esterno e al difensore, che comunque la Fiorentina si può dire sia coperta a livello numerico, perché con quattro giocatori comunque la Fiorentina a livello numerico è coperta. Poi si può discutere se Mina può essere il dopo Igor o no, quello siamo d'accordo, però a livello numerico la Fiorentina in questo momento non ha necessità e priorità di agire in quel ruolo lì. Loro vorrebbero prendere un altro difensore centrale, ma ripeto, secondo me è una situazione, come stavate dicendo anche voi, che si sblocca nelle prossime settimane più che ora. Certo.
Proprio l'ultimissima domanda, più leggera, proprio molto più leggera. Personalmente, ti sta piacendo come si sta muovendo la Fiorentina sul mercato?
Ti dico, allora, io credo che la Fiorentina non si stia muovendo male, perché comunque Christensen è un profilo che ti va a migliorare la porta. Ti dico che quello che mi aspettavo io di più era magari appunto un rinforzamento a centrocampo, che oltre, vabbè, all'attacco, che magari si può discutere sul fatto che fosse prolifico o meno. Io Cabral non mi dispiaceva, anche se per 25 milioni al Benfica credo sia un'ottima cessione. Quindi ti dico, il ruolo dove mi aspettavo qualche innesto in più e più importante era a centrocampo, ma non, appunto, come vi stavo dicendo prima, non è detto che non avvenga. Chiaramente si devono sbloccare anche delle situazioni. E quindi ti dico, sì, no, non mi sta, diciamo, cioè, non mi fa impazzire in questo momento, anche se comunque Beltran sarebbe un buonissimo profilo, più che altro per questo problema che io identifico a centrocampo, perché secondo me a livello anche numerico, proprio, siamo pochi. Se vai a vedere un po' la situazione, siamo pochi per i ruoli comunque del centrocampo, perché hai Bonaventura, sì, c'hai una zona molto folta della tre quarti, però poi in mediana, secondo me, anche a livello di qualità devi cercare di migliorare, soprattutto se ti va via Amrabat, che è un giocatore che è importantissimo per te, soprattutto in fase difensiva, perché recupera moltissimi palloni. E quindi ti dico, no, non mi sta dispiacendo, mettiamola così, però credo che appunto serva un innesto forte a centrocampo, almeno uno a centrocampo, per rendere insomma, il mercato della Fiorentina più completo e comunque buono.
Pienamente d'accordo, direi.
Allora, Lorenzo, noi ti ringraziamo
Grazie
per la
mille.
disponibilità. Io direi, Miscia, se sei
Grazie a voi,
d'accordo,
ragazzi.
Miscia, visto che noi di solito lo facciamo con gli artisti musicali, no? Che di solito ci dicono diteci i vostri account social, ma visto che nel presentarti abbiamo fatto riferimento alla tua pagina e al tuo progetto, dai, usiamo anche un termine caro diciamo, ai tifosi viola in questi ultimi 20 anni. Se appunto vuoi sponsorizzare e raccontarci il progetto Space Viola, ti diamo adesso il microfono, insomma, ne siamo molto contenti.
Guarda, vi ringrazio. È un progetto nato da un anno e mezzo, e è partito tutto da Twitter, dove noi facciamo dei collegamenti vocali tramite la funzione che è una funzione molto simile a Clubhouse. Non so se ci avete presente, durante la pandemia
Sì,
andava
che
molto
andò
questo social.
molto.
Esatto, Esatto. Hanno ricreato, diciamo, all'interno di Twitter questa funzione che si chiama lo Spaces, da cui poi deriva chiaramente anche il nome Space Viola, e appunto sono dei collegamenti vocali che noi facciamo durante il campionato e poi chiaramente in fase di mercato ci concentriamo magari anche con più episodi a settimana. Per esempio, noi abbiamo deciso per il mese d'agosto faremo il lunedì, mercoledì e il venerdì dalle 19:30 alle 20:30 con ospiti, opinionisti, agenti. Per esempio, l'altro giorno c'era Andrea Magnoli, che è un agente FIFA, che ci spiegava un pochino Beltrani, Infantino. Insomma, c'eravamo personaggi relativi comunque al mondo del calcio, che insomma, opinionisti fiorentini e non. Abbiamo avuto spesso anche giornalisti di Sky, quindi insomma, variamo un pochino tutti i temi. E niente, poi noi abbiamo iniziato appunto facendo questi collegamenti vocali su. Abbiamo iniziato facendo questi collegamenti vocali qui su Twitter e poi ci stiamo espandendo pian piano perché stiamo riproducendo nello stesso momento anche su YouTube, Facebook e Twitch. Però ecco, un po' è questo il progetto. Poi chiaramente se ci cercate su TikTok, YouTube, qualsiasi social, ci trovate come Space Viola perché appunto siamo presenti ovunque praticamente.
E allora in bocca al lupo per questo progetto validissimo. Grazie, grazie mille, sei stato
Crepi,
speriamo
grazie a voi ragazzi.
di riaverti qui presto,
Quando
insomma.
volete,
Grazie
quando
a
volete.
Lorenzo Lepore, appunto di Space Viola e tutto Mercato Web. Grazie mille, alla
Grazie
prossima.
a voi, buona serata.
Grazie, grazie a Lorenzo Lepore.
Ciao.
E, beh, Miscia, direi che. Miscia, direi che abbiamo avuto un bel sunto di quello che sta accadendo.
Sì, più che altro non sono state buone notizie per Beltran, che è il tema caldo, quindi insomma, poteva andare meglio questa giornata, il tema è ancora caldo.
Ecco, guarda,
Ecco, ci
ai ai ai.
sono subito news.
Sì. Beltrán ha rispettato gli accordi e arriverà a Firenze. Diventerà un giocatore della Fiorentina.
Ah, bene, bene, dai, a posto, quindi risolto il problema. Che era nato
Risolto il problema.
in
Ma bastava
mattinata.
dircelo prima.
Che potevano dire
Sì,
5
no, ma
minuti
questo
prima.
momento travagliato. Quindi, ok. Almeno questa è la notizia delle 9:30. E noi ci fidiamo della Rai, perché la
Bene.
notizia
Ah,
viene dalla
ok.
Rai, di Sara Maini della
Quindi può
Rai.
anche abbastanza attendibile, si può dire, dai,
Sì,
no?
sì, di Sara Maini ci si può fidare, soprattutto,
Bene,
insomma.
bene, bene. Questa è la buona notizia di chiusura di Rifredo Viola. Ce ne abbiamo sempre una, eh?
Sì, abbiamo gli ultimi 5 minuti, insomma, più o meno. Tanto nel frattempo siamo all'intervallo della gara d'andata del turno preliminare di Conference League, che ricordiamolo, riguarda la Fiorentina. Quindi Rapid Vienna è stata pescata insieme al sorteggio con la vincente. Giocherà contro la vincente tra Rapid Vienna e il Debrecen, che a noi tanti ricordi di
Eh sì,
Champions
no, beh,
ci fa rievocare.
anche Rapid
Anche
Vienna.
Rapid Vienna, forse non ero ancora nato probabilmente, però insomma il parziale è di 0 a
No, no, no,
0.
quello non mi sa che non era Champions,
Vabbè, insomma, comunque sempre notti europee stiamo parlando. Dicevamo, il punteggio è di 0 a 0 e siamo all'intervallo. Il Rapid Vienna era andato in gol, però gol annullato per fallo di mano. Ecco, come valuti questo sorteggio, Miscia?
Ecco, bene, ovviamente le squadre non le conosco, non posso andare a vedere i campionati di tutta Europa, ovviamente, però ecco, sono due squadre che sì, storicamente abbiamo già affrontato. Valore, come lo giudico? Non conoscendole lo giudico male, però ecco, preferirei il Debrecen perché insomma pare la squadra di minor valore, pare la squadra più abbordabile, ecco, poi
Poi si starà a vedere,
appunto,
giustamente, come al solito.
perché comunque ci si arriverà all'ultimo tuffo a livello di mercato, perché insomma abbiamo cambiato gli attaccanti neanche 2 settimane prima dell'inizio della stagione, e quindi c'è da capire tante cose, ecco, in questa fase.
Sì, allora, in realtà l'incognita, come tutti questi preliminari estivi, riguarda sempre la
La
condizione,
preparazione,
la
certo.
preparazione, perché è quella poi il vero nemico la vera squadra da battere
Spesso e
è
volentieri
sempre.
sei proprio te
Eh
stesso.
sì, per certi aspetti direi proprio di sì. Bisognerà vedere in che condizione arriverà la Fiorentina al doppio scontro, che peraltro, non dimentichiamolo, rispecchierà una sorta di tour de force già da agosto, perché arriva a cavallo tra le prime due giornate di le prime due giornate, sì, scusatemi, di campionato.
No, anche della terza,
è anche la terza, sì, è tra la, praticamente tra la prima e la seconda, e tra la seconda e la terza, esatto. E quindi, insomma, sarà già un bel banco di prova per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Vi ringraziamo comunque per i tanti messaggi che avete mandato nel corso della, dell'intervista inerente al calciomercato. Il vero incognita riguarda i difensori a questo punto, perché...
Ma anche il centrocampista.
E anche, sì, ma il difensore mi sembra che alla fine, con Sutalo che è andato all'Ajax, altri nomi non sono stati fatti, toccherà aspettare veramente le prossime settimane.
Ma per me... Allora, ti dico la mia. Se per me in difesa rimaniamo così, potrebbe non essere un grosso problema. Se rimaniamo così a centrocampo... Secondo me qualche problema in più ci potrebbe essere, ecco.
Bisognerà vedere che cosa significa se rimaniamo così, nel senso che, cioè, se rimaniamo così, nel senso Amrabat rimane,
cioè dopo quello che ci ha detto Lorenzo stasera, per me Amrabat
è via, è andato via.
Io è già sul treno.
Voi siete sicuri che va al Manchester United? Non è che va alla Juventus e la Juve dice te lo pago a rate e commisso e dice sì.
Secondo me l'ipotesi rate è scongiurata. Per me non esiste questa ipotesi. Non penso che Rocco Commisso accetti una cosa del genere, visto poi i precedenti. Non mi risulta nemmeno che ci sia questo interesse della Juventus per Amrabat. Non mi risulta neanche che la Juve possa spendere così tanti soldi per arrivare a Amrabat. Non penso che Amrabat vada alla Juve, ti dico. Però ammesso che non arrivi ora con l'offerta cash sonante, ma non vedo dove li possa trovare, ecco.
Ok, ragazzi, direi che come puntata di Riffredo Viola, in questo orario, diciamo, un po' più insolito, però vabbè, nemmeno più di tanto, perché con Tenerani abbiamo avuto sempre questa, con Mario Tenerani qualche settimana fa, abbiamo dato spazio e priorità, insomma, alle novità relative alla Fiorentina. Siamo arrivati al termine di questa puntata speciale calciomercato, direi, perché abbiamo parlato prevalentemente di calciomercato. Giustamente, c'hai tutto il mercato web, c'hai i giornalisti del tuo mercato
poi
web.
Quello, cioè,
che
fai?
Infatti.
Siamo al 10 agosto, che vuoi fare?
E niente, quindi il prossimo appuntamento con Riffredo Viola è a giovedì prossimo, dove praticamente sarà successo da qui
di
a giovedì prossimo di tutto.
Sarà arrivato Beltrán giovedì?
Ma sai, non lo so, dipende se gli hanno cancellato il volo, dipende da quello, secondo me, a questo punto.
Io spero che Saramini abbia tanta ragione.
Ma quello lo speriamo tutti. Quindi a giovedì prossimo per Riffredo Viola, buonanotte da parte di Lorenzo Cancemi
e Michele Agostini, appuntamento tra pochissimo per
Riffredo Classic. Ciao!